Sabato 1 gennaio 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 9, prima parte.
Ed entrato di nuovo nel pretorio, dice Gesù: di dove sei?
Direi che qui dimostra tutto il suo disorientamento. Perché non sostiene,
non ha più le mani in pasta.
Lo vede innocente. E poi va incontro e dice: ma tu chi sei? Voluto dire, digli: senti, io non posso fare niente, mi ammazzano, buonanotte. Prima ancora lì, nella speranza di trovare una ragione che possa sostenerli. E naturalmente non la trovo, perché questo, a quel punto lì, trova giusto non più rispondere.
Sì, questo. La paura che fa, che comanda in Pilato, perché adesso
c'è Tacosi che non è più padrone.
Non è padrone, non è,
dei suoi argomenti. Quello non ci dico. Io sono di Sant'Albano, di fronte alla verità, tutti i giorni.
Ma riguardo, prima hai detto che doveva compiersi quella scrittura, che doveva, il quale morto doveva morire, no? Crocifisso, perché la croce ha un valore enorme.
Tu pensa che ci presentassero Cristo lapidato sotto delle pietre.
Ecco,
non mi tocco proprio con pensa al linguaggio della croce.
Il linguaggio della croce è molto rapido. Però ecco, ed è rivelazione di quello che noi facciamo, che lo uccidiamo. Ma noi allora potremmo ucciderlo in tanti modi, invece noi lo crocifiggiamo dentro di noi.
Ma lui è lo specchio della nostra crocifissione, siamo noi crocifissi.
Noi che siamo crocifissi.
Siamo noi crocifissi, al nostro mondo.
Ecco.
Se non mettiamo prima di tutto Dio,
non mettendo prima di tutto Dio,
siamo crocifissi.
E qui Pilato
lacerato, capisci? Siamo noi crocifissi. Lui ci salva come specchio della nostra crocifissione, capisci? Flavio.
Sembra che qui Pilato ci dia un'indicazione per capire da dove viene la paura. Cioè, lui non sa da dove gli venga questa paura,
certo.
Da dove venga questo problema, questa cosa che gli mette così paura, no? Questi avvenimenti che arrivano così, che ci mettono paura, che ci mettono sotto, che non capiamo più niente così. Non hai possibilità di collegarli, non puoi liberarti.
Il liberatore è solo Dio, quando tu contempli Dio. Se non puoi contemplare la cosa, poi ti ossessiona.
Non puoi liberarti.
Non puoi liberarti.
Quindi c'è proprio il bisogno di capire da dove vengono, poterli collegare.
E fine?
La domanda mi dico che non c'entra niente con il motivo di condanna, perché... Queste sono domande che si fanno tanto per prendere tempo, con la speranza di venire a capo di qualcosa. E l'unica domanda che è quello di chiedere spiegazioni sulla sua parola.
Certo.
Pilato, chiedendo a Gesù di dove sei, è proprio soltanto per prendere tempo. Perché nel capitolo 18 chiede: e che cos'è la verità? Pilato chiede a Gesù: che cosa vuol dire? Noi facciamo sempre, facciamo delle disquisizioni, ci fa delle disquisizioni su qual è la verità, cioè da dove viene.
Poi tu capisci che il luogo non conta rispetto alla verità. La verità non è condizionata dai luoghi. La verità trascende il tempo. 2 più 2 fa 4, quindi sia 2000 anni fa sia adesso. E non è condizionata dal luogo. Tempo e spazio non condizionano la verità. La verità quindi è trascendente.
Perché la parola stessa di Dio viene interpretata in modo diverso da ognuno di uno?
Perché ognuno ha i suoi punti di vista. Quello che noi abbiamo visto, toccato, sperimentato. Io ho visto questo, il problema della domenica, non capisco, guarda come lo amava. Invece che uno che piange, piange perché ti è mancata una persona cara. Vedi Gesù che piange, guarda come lo amava. Ora, come viene fuori questo giudizio? È perché sapendo che si piange in quanto si è perso qualcosa, qualcuno, vedendo uno che piange, ha perso qualcuno. Vedi, si giudica in questo modo. Poi il giudizio è sbagliato.
La giusta interpretazione, voglio dire, della parola di Dio.
Solo conoscendo l'intenzione di uno, tu puoi leggere le opere di quest'uno. Solo conoscendo l'intenzione di Dio, tu puoi leggere le opere di Dio. Tendi di deviare, non puoi fare a meno. Cioè, rivesti l'altro della tua intenzione. Quindi soltanto conoscendo l'intenzione di Dio, tu in tutte le cose cerchi l'intenzione di Dio. Quello è il criterio di verità, capisci?
La paura viene sempre dal non capire, dal non conoscere, perché...
Anzi, non conoscere diventa addirittura morte, motivo di morte. Nella paura tu sei interiormente disintegrato, disperso, morto. Quindi resti dominato da, capisci, impressioni. Come non so, tu pensi di avere una persona cara che abbia una malattia gravissima. Tu ti accorgi che corri a destra e a sinistra, sei disorientato, capisci? Cioè che tu ti appigli, puoi immaginare, per... Non è più la cosa nella mano tua, capisci? È una cosa che ti ossessiona, che ti supera. Cioè.
E comunque si accosta a Gesù adesso non più con nessun altro problema che quello di dirci qualcosa di lui rispetto alla sua paura, no?
Certo.
Però in questa situazione... c'è il punto di partenza sbagliato, per cui non si può cavare niente, perché il punto di partenza è sempre Dio.
Il punto di partenza era la verità. La verità per Pilato era questo: innocente. Se tu non fai la tua verità, stai tranquillo che tu resti male di tutto. Dio ti offre la verità, te lo offre.
Sì, sì, sì. Cioè, quello è un punto di partenza che ti lascia la cosa nelle mani, se si fa.
Questo di dove sei suggerito così dalla paura non è una domanda che rivela qualcosa di sincero, un desiderio sincero di capire da dove viene. Sente parlare di figlio di Dio, è spaventato da questa affermazione.
Tu capisci la verità, non si trova, non è cercarla da dove viene, da dove viene. La verità di Dio trascende i luoghi, non è condizionata ai luoghi.
Sì.
Questo che viene da Nazareth. Non può essere Dio, non può essere la verità.
Sì, ma collegata col figlio di Dio. Dice, ma da dove vieni tu?
Cioè, il problema non è nel dove.
Non poteva essere la risposta, vengo da Dio.
Però la verità ha il sigillo in sé. Nessuno di noi può dire, io dico la verità perché vengo da Torino.
Non
è ridicolo.
Sì, sì.
Penso un insegnante, la mia regola è giusta perché io vengo da Torino. Tu dici, la verità, da Torino.
Ma non so chi ha detto che Pilato fa questa domanda per prendere tempo, può anche darsi, non so, ma mi pare piuttosto che Pilato, allontanandosi ormai dalla verità in cuor suo, probabilmente già avendo deciso che doveva abbandonarlo a loro, faccia delle domande sempre più lontane dalla verità. Ma penso che l'insegnamento più forte venga dal silenzio di Gesù, perché Gesù le prime due volte che l'ha portato nel pretorio ha dialogato con Pilato, perché probabilmente penso, sono forma, mi fa piacere pensare in quel modo, voglio sperare che sia vero anche, che ha intravisto la possibilità di far giungere la sua luce in una mente che era aperta in un certo qual modo alla giustizia.
Poi Gesù
alla giustizia. Quindi
la possibilità a tutti.
Quando vede che però lui è chiuso e prende, non so, la tangenziale o strade ancora più buie, lui fa silenzio, come farà silenzio con Erode. Non dirà neanche una parola, perché Erode l'aveva mandato a chiamare così per curiosità, non certo per amore di verità. Quindi c'è l'insegnamento di Pilato che, allontanandosi dalla verità, si perde per strade sempre più lontane. E c'è il grande insegnamento del silenzio di Gesù, che se non siamo amanti della verità, se non abbiamo la verità come interesse principale, lui non dialoga, perché intanto noi non lo seguiremo. Cioè, ti tireremo fuori soltanto delle sciocchezze del genere, dove sei, cioè, non...
Gesù aveva parlato precedentemente con Pilato dicendo: il mio regno non è di questo mondo, se fosse di qua giù i miei angeli sarebbero venuti a liberarmi. E adesso ha sentito dire, oltre a Gesù, queste cose ha sentito gli altri che gli hanno detto: si è fatto figlio di Dio, quindi di la paura, no? Dice, qui proprio dice un'espressione, dice: si impaurì più che mai, ecco, proprio una paura. Mi sembra che allora è
viene di conseguenza questa domanda: dove sei? Ci vuole capirci qualcosa. L'unica persona che gli può dire qualcosa è la persona interessata, no? E non potrebbe essere positivo, come ha detto Silvana, questo cambiamento di rotta un poco, perché prima si occupava di...
Gli diranno che Galileo lo batterà da Erode. Lui veniva dalla Galilea.
È mosso dalla paura, quindi quando è ossessionato non è che fosse mosso da un interesse, quindi, per conoscere...
Hai Galileo, allora mandiamo da Erode.
Perché quando io mi interesso di una persona, di per sé c'è già positivo, solo che lì è motivato non dall'interesse della verità, ma dalla paura.
Tutti silenzio.
Senza Dio.
Senza di me fate niente.
Quindi noi abbiamo,
facciamo esperienza di niente.
Noi abbiamo una possibilità di intelligenza che si realizza solo quando siamo con Dio, accettiamo la parola di Dio, da Dio. Diversamente noi non siamo intelligenti.
La paura caratterizza un po' tutta la nostra vita, nel senso che denuncia la distanza che c'è, sì, che c'è da Dio,
certo,
dalla non conoscenza proprio.
Certo. Okay.
Hai detto con Giovanna che siamo di fronte a una cosa più grande di noi, che ci sfugge da tutte le parti.
È annunciata, non puoi ignorarla, però non riesci a penetrare.
E allora lui dice: chi con me non raccoglie disperde, ma per raccogliere questa verità, cioè per tenerla assieme, come è possibile?
Devi metterla prima di tutto. Intanto che noi non la mettiamo prima di tutto, stai tranquillo che tu non arrivi certi solamente a conoscerla. Non puoi ignorarla, perché ci annuncia in tutto, ti sfugge dappertutto. Soltanto chi la mette prima di tutto, questi. Il giorno in cui tu metterai interesse per conoscere Dio, prima di tutto, stai tranquillo che lì lo incontri. Prima non te lo sogno. Senza poterlo ignorare, eh? Però tu non lo incontri. Giovanna?
Dio, la verità, ci trascende infinitamente.
Certo.
Ci trascende, però ci dà la possibilità.
Ci dà la possibilità, ma se tu non guardi dal punto di vista, vuol dire metterlo prima di tutto. Se metti prima di tutto, te lo sogni, eh? Ti dà possibilità perché ce l'hai dentro di te, ma devi metterla prima di tutto, perché è prima di tutto che diventa il tuo punto di vista. E quindi il punto di lettura, quello che ti rende capace di leggere, dice che tu hai prima di tutto.
Solo se lo metto prima di tutto.
Allora incominci a entrare nella luce, senti, no.
Ma il fatto che Gesù si lascia mandare a morte proprio per illuminare quelli che giacciono nelle tenebre e nell'ombra di morte.
Sì. Tu capisci che mandando a morte lui diventa prima di tutto in te, tu ci dentro Dio diventa in te prima di tutto. Quindi tu sei ossessionato al tuo delitto, tu diventi il primo di tutto. Quindi lui raggiunge la sua meta, capisci? Eligio?
Ma penso che se guida l'uomo non è la verità, qualunque segno, anche il più vicino alla verità, come può essere la legge che dalla verità emana e di cui è segno, come può essere, non so, la giustizia di cui si serve più altro, necessariamente conducono a prevaricare. O la verità è lei educarsi, altrimenti siamo noi a farlo.
Ah, sì. Benvenuto.
Faranno di me tutto quello che vorranno. E vediamo che discutono da una parte i sacerdoti, l'altro Pilato, tra di loro, così, sì. Ecco, non si vogliono assumere le proprie responsabilità, uno tira la palla all'altro e lui tace, lui lì, è lì in balia di queste decisioni. E questo è specchio di quello che avviene in noi, che si è messo, vuol fare una cosa sola con noi, quindi è già in noi, però è in balia delle nostre scelte.
Tu vedi, nel mondo tutti parlano di Dio. Pure con il suo silenzio li conquista tutti. Arrivederci.
Sabato 8 gennaio 1994.
Siamo alla seconda parte del versetto 9. Ma Gesù non gli diede risposta. Nino?
La prima impressione che ho avuto è stata quella di quando tu non rispondi a qualcosa. Te lo dico sinceramente, perché è così.
Noi non accusiamo lui.
Qui non dice mica di, cioè, di accusarlo.
C'è un motivo.
C'è un motivo da approfondire, no? Dov'è che io accuso? Penso anche che non parla perché Pilato non avrebbe nessuna possibilità di capirlo. È proprio chiuso completamente. Anzi, poi lo vedremo dopo. Lui dice delle verità senza sapere di dire la verità.
Poi l'avevo già detto prima, il mio regno non è di questo mondo, quindi Pilato non poteva capire. Quindi, quando l'anima non è capace di capire, Dio tace.
Mi sembra uno di quei momenti nella vita spirituale dove Dio tace perché è necessario che noi si formi la capacità di una scelta personale, no? Cioè qui lui è Pilato, ha paura, è combattuto, non sa, però riconosce un'innocenza, quindi ha la possibilità di prendersi la responsabilità personale di una,
certo,
di una decisione personale, no? Per Dio, oppure rimanere in quello che è il suo potere, in quello che è la sua vita che sta facendo.
Comunque, se Dio tace, perché tace? Perché deve
formare
perché noi.
Si formi in noi la capacità.
Quindi
nel
silenzio, nel silenzio,
perché nel silenzio noi dobbiamo per, certo, forza lavorare sui dati che abbiamo e prendere una decisione.
Certo.
Perché se parlasse non ci lascerebbe liberi, no? Perché qui dovrebbe dirgli per forza qualcosa che lui non può portare, ma che comunque sarebbe la soluzione al suo problema, cioè risolverebbe lui, invece il passo lo dobbiamo fare,
certo,
lo dobbiamo fare noi.
Quindi il silenzio di Dio si può dire che è un'interrogazione.
No, vuol dire che lui ha già dato i dati necessari per capire, siamo noi che dobbiamo rispondere a questi dati, allora lui tace in attesa di questa risposta, e quando uno ti fa una proposta, puoi far silenzio. In attesa che tu dia la risposta, no?
È quello che abbiamo visto l'altra domenica, che Gesù si fa debole, no? Perché lui fa una proposta e poi aspetta, e chi aspetta è un debole.
Certo.
In questo momento qui Gesù è un debole perché non si difende, sta lì a aspettare.
Quindi quando interroghiamo Dio, lui non risponde, e perché poi perché non, la nostra domanda non è fatta a Dio, come non deriva, non, cioè, non nasce da Dio, nasce da noi, dal nostro io, altrimenti Dio risponde sempre.
Dio risponde sempre, anche il silenzio è una risposta di Dio, per dirsi qualcosa.
La risposta alla nostra situazione.
A qualunque preghiera Dio risponde, noi non ci rendiamo conto.
È ipotizzabile che Dio possa tacere, ma quanto è sempre presente.
È lui che parla in tutto, solo che anche il silenzio è un messaggio, tutto messaggio che dice di Dio, come la distanza, così anche il silenzio è un messaggio di Dio, quindi una parola.
Perché lui come opera lasciandosi uccidere e farci aspettare la morte, però se uno approfondisce vede che,
certo,
una parola è che parola, la, certo, morte, il silenzio è... E per il resto mi sembra che qua Pilato continua proprio stato di confusione da quando vuole liberare Barabba, cioè.
E lui è in conflitto perché capisce che Gesù è innocente e vorrebbe liberarlo, però nello stesso tempo non può perché c'è la pressione della gente,
ecco, è in piena contraddizione.
Ogni uomo finisce così,
sì, questo silenzio di Dio è ancora tutta misericordia da parte di Dio per l'uomo, perché se lui parlasse e l'anima, non potendo concepire la sua parola, sarebbe schiacciata, quindi non potrebbe assolutamente, diciamo, venirne fuori. Invece il silenzio comporta una meditazione da parte della creatura in modo da approfondire le cose, da poter arrivare al punto da poter concepire questa parola di Dio.
Pinocchio.
Sì, è di una gravità enorme questo silenzio, perché segue a una domanda molto grande che Pilato gli fa: tu da dove sei? A un certo punto è Dio che chiede a noi, siamo noi che dobbiamo dire chi è lui, perché lui gli elementi ce li ha già dati per poter dire chi è lui, perché se ce lo dicesse ci schiaccerebbe, non potremmo capirlo. Invece si sta zitto, perché lui le aveva detto: chieda la verità, ascolta la mia voce. Ne ha già dette delle parole a Pilato, eh?
che il suo regno non è di quello, di questo mondo, aveva già detto tutto, praticamente aveva già detto. Quindi il motivo per cui non risponde è perché la risposta l'ha già data. E quindi l'uomo la porta in sé. Nel silenzio magari emerge fuori, può fiorare. È un invito a ritrovare la risposta che lui ha già dato. Almeno quando tu non ci rispondi per quello.
Da qui Pilato dati gliela aveva già dati, chiarissimo. Cioè noi abbiamo tutti dall'inizio come dato che non siamo noi il creatore. E quello dovrebbe già essere sufficiente.
È già sufficiente.
E quello basterebbe.
Per me, fin tanto che noi non ci adeguiamo a ciò che non possiamo ignorare, Dio tace.
Ecco.
Dio tace. Perché hai già dentro di te.
C'è già tutto.
Versetto 10.
Pilato allora gli disse, non mi parli. Dino.
È Pilato che avrebbe dovuto dire una parola decisiva sul problema che il giudizio di Gesù gli aveva messo davanti. E lui invece aspetta che parli Gesù, che ha già parlato.
È Pilato che deve parlare, è lui che si trova in conflitto.
Sì, ma qui è più evidente ancora di prima, certo. Che è proprio lui che dovrebbe parlare.
Sì, il silenzio scombussola, dà fastidio, non si capisce.
Non ci rendiamo conto invece che siamo noi che dobbiamo parlare. Se Dio tace è perché lui aspetta da noi una risposta.
Flavio. Dopo che Dio tace, crea dentro di te una situazione di necessità totale. Non vedi nessuno spirale, non vedi un filo di luce. Quello non lo sopporto, no? Penso che gliel'abbia detto da arrabbiato, perché non si può sopportare di non vedere una soluzione alla situazione in cui ti trovi. Ed è quella pretesa lì che tu parli che ci impedisce proprio di capire, no? Certo. Pretendiamo che Dio ti risolva la situazione quasi come se fosse una cosa miracolo, no? Una cosa magica, domani ti cambio la situazione, e invece è proprio nel silenzio.
Ma anche il silenzio. La preghiera è ascolto, non è mica.
Ascolto perché è silenzio.
Ecco, ma si ascolta quello che ti parla. La preghiera è ascolto di un altro.
Se l'altro non parla vuol dire che dentro di te c'è del rumore. E il rumore c'è sempre in quanto c'è una conflittualità. C'è una paura, c'è un dubbio, c'è un'incertezza. Se no, non sei netto, allora l'altro non può parlare perché c'è il rumore. Che fa rumore dentro di noi, è sempre il conflitto, capisci? Che portiamo dentro. E Dio dice, va, vedi tutto quel che hai, che puoi ascoltare. Se non puoi ascoltare. Franco?
Il desiderio di ogni anima, quella che Dio ti parla.
La prima condizione per ascoltare un altro è che tu faccia silenzio. Se parli tu non puoi ascoltare.
Pilato dice perché non mi parli e dimentica tutto quello che Gesù le ha parlato, prima gli ha visto diverse, le ha date diverse possibilità, no? E, però lui niente, non l'ha colto, adesso non ricorda quello che Gesù, non pensa a quello che Gesù le ha detto. E per noi questo nel silenzio di Dio, quando Dio non parla.
E perché ti ha già dato tutto.
Ti ha già detto tutto.
Vuol dire che tu non devi ignorare ciò che già porti in te di Dio. Se tu lo ignori, non ne tieni conto di aiutarci.
Se prima dicevi di lasciare tutto il resto, no? Che ti disturba per poter ascoltare. E invece questo richiamare, per esempio, le parole che lui ci ha già fatte arrivare, no? Perché qui c'è.
Sì, ma tu capisci che il richiamo ti richiede silenzio. Perché è cose che impedisce a noi di ascoltare. Ho detto che è il conflitto che portiamo dentro di noi. Quando tu fuori dentro di te in conflitto, tu senti più dentro di te urlare argomenti uno contro l'altro. Questo ti impedisce di ascoltare.
Il conflitto è sempre dato da. Il mio io che
il tuo io naturalmente che tiene presente la gente, la figura, tuo mondo, e questo naturalmente ti metti in conflitto con Dio. Tu non puoi ascoltare perché senti il tuo rumore, sei tu che parli. Tu per ascoltare un altro devi mettere te stessa a tacere.
E la pretesa nei confronti di Dio, intanto che non si capisce che il rapporto con Dio richiede la morte a noi stessi, no?
Il rapporto con Dio è il rapporto di allievo maestro, capisci? La situazione di allievo è quella di tacere, lo riceve. Un allievo che parli lo riceve. Quello è il rapporto. Voi siete tutti discepoli, voi dovete tacere. Chi parla è uno solo, il vero. Ci vuole questo profondo silenzio per ricevere. La comunicazione non passa. È molto difficile fare silenzio, vedi, guardi, tutti sono portati a parlare. Non mi dicono niente, però parlano, tutti fanno il comare. Vuol dire che è molto facile parlare.
Dio muove i fili per realizzare il suo disegno. Però è scritto che Gesù dovesse morire in croce. Quindi Pilato, anche se secondo giustizia avrebbe dovuto, dopo che aveva verificato l'innocenza di Gesù, avrebbe dovuto difenderla questa innocenza.
Certo. Avrebbe fatto la verità. Ecco. Perché la verità sarebbe entrata.
Certo. Ecco. Ma poteva fare una cosa? Non poteva. Perché altrimenti avrebbe difeso Gesù, cioè certo. Sarebbe morto in croce. Ma allora.
Ma lui senza Dio non può fare niente. Dio lo ti adopera per fare i suoi disegni. Dio ti fa fare.
Ma se Dio ci fa fare, ma non siamo responsabili allora. Pilato.
Ma noi qui non stiamo giudicando Pilato e non dobbiamo giudicare.
Ecco, ma anche prendere la situazione.
Nessuno di noi può giudicare Pilato. Però dobbiamo prendere la lezione che Dio ci vuole dare attraverso Pilato. Questo sì. È una lezione per noi. Dio non ci prende Pilato perché noi abbiamo fare il tribunale e dire, beh, Pilato lo condanniamo. No. Tu entri in colpa facendo così. Tu dici, Signore, cosa vuoi insegnare? E Pilato è uno strumento nelle mani di Dio per portare a compimento quello che Dio ha deciso. E noi non dobbiamo cercare la colpa di Pilato, la responsabilità di Pilato. Dobbiamo cercare la lezione. Quello è molto diverso.
Capire la lezione di Pilato potrebbe per noi voler dire di vedere le cose da Dio, cioè difendere la verità a ogni costo,
a costo della nostra vita. La lezione è questa, che dobbiamo assumerci la responsabilità personalmente di quello che è giusto. Però, dico, Pilato per noi è Sena. Sena è fatta da Dio per noi.
Seconda della risposta che diamo.
Quindi per capire la situazione qua di Pilato per noi, lui avrebbe dovuto... È talmente sconvolgente lui che ha in mano la vita di Gesù, si trova di fronte a uno che manco gli risponde, vuol dire che in effetti dice non mi parli, però avrebbe dovuto andare più in profondità, è talmente evidente che qui c'è qualcosa di... Per noi vuol dire che a un certo punto Dio resta assente, se noi siamo attenti, cogliamo la
cioè se noi non ci assumiamo la responsabilità verso di lui, personalmente, lui entra in silenzio, non parla più con noi. Se noi non ci assumiamo la responsabilità.
Come diceva Franco, ogni anima ha questo desiderio che Dio parli con noi. Però qui, e spesso, quasi sempre in noi, c'è quasi la pretesa da parte nostra che lui ci parli. Perché anche qua Pilato si direbbe che pretende che Gesù parli dal mondo in cui penso lo chieda, no? E quando c'è la pretesa, certamente, perché Dio non è che si sottostà a noi, perché è Lui che guida tutto, quindi la condizione per poter ascoltare questa parola di Dio è, prima cosa, una grande umiltà e silenzio, non pretesa di sicuro.
Allievi.
Allievi, sì.
Siamo allievi. Pinuccia.
Mi ha fatto ricordare questo salmo: se tu, Signore, se tu non mi parli, io sono come colui che scende nella fossa. Certo. Proprio l'uomo non ha bisogno che tu,
una l'uomo della, vive di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio.
Se Dio non parla, noi ci spegniamo.
Poi hai detto prima, stavolta è Pilato che deve parlare, la creatura che deve parlare, non Dio. Poi hai detto. Perché non parlo, perché la creatura che deve ascoltare, non deve parlare. Sembra una contraddizione, ma non lo è. È che Dio parla, ma a ogni parola che una proposta attende una risposta. E la creatura accoglie la proposta di Dio soltanto se in silenzio, e può darla soltanto se rimane in silenzio. Qui comunque Pilato è in preda alla paura, è stato spaventato da tutto questo, da queste parole di Gesù, che Gesù percepisce di trovarsi di fronte a un essere diverso, e lo dichiara in azione. Due versetti prima dice che ha avuto tanto spavento, e gli chiede da dove sei, lui non parla.
Non sai che ho potere di liberarti e che ho potere di crocifiggerti?
Mette in evidenza proprio la sua impossibilità a liberarlo.
Ma lui si vanta di
avere potere. Però se lui fosse attento, capirebbe che lui non, con la sua paura non ha nessuna possibilità. Dovrebbe entrare nel pensiero di Dio per poter trovarsi davanti alla vita e alla morte e scegliere la vita. Ma qui non ha, è proprio il rovescio delle posizioni. Insomma, lui non è libero assolutamente.
Pilato si trovava di fronte a uno che non conosceva, non lo sia, perché prima dice che aveva avuto, si spaventò quando gli hanno detto noi si è fatto figlio di Dio. E adesso qui si appiglia così per farlo parlare, no? Non sai se avrai potere, se tu parli io posso fare qualcosa per te, no? Ma che cos'è questo? Una confusione? Quando abbiamo una confusione dentro di noi? Si trova di fronte a uno che non sa chi è, perché...
Lui dice che ha il potere di liberarlo o di mandarlo a morte. Ha il potere.
Ecco, non si è assunto la responsabilità e adesso... Ecco, quello che dicevi prima continua, che noi, la nostra responsabilità è quella di prendere la lezione che Dio vuol dare. Certo.
Comunque ci fa capire che noi abbiamo il potere di mandare a morte Dio.
Ecco, abbiamo questo, quando trascuriamo Dio lo mandiamo a morte.
Dentro di noi.
Questo versetto fa capire che il silenzio di Gesù ha avuto una funzione positiva, nel senso che lui è arrivato a una maturazione, no? Ha capito la possibilità comunque che Dio ci dà, magari non è cosciente che è una possibilità che viene da Dio, ma noi abbiamo questa possibilità di liberare in noi,
certo,
oppure di uccidere Dio, no?
Certo.
Infatti ottiene una
così
risposta.
Così tenere conto, può tenere conto.
Ottiene una risposta poi con questo, vuol dire che è arrivato a una... dentro di lui a quello che poi è il limite estremo, no? Dentro di lui, che posso... cioè in quella situazione lì, limite estremo da cui dopo può uscire o non uscire più è quello, cioè la liberazione o la crocifissione. Quindi ottiene una risposta, si apre un dialogo con Dio in questo modo, no?
In modo nato lo apre, no?
Quello che dice il prologo, a quanti lo hanno accolto ha dato la possibilità di diventare figli di Dio.
Sì.
Questo potere è una possibilità.
Potere.
C'è anche l'altro lato della medaglia.
Certo.
E quello di crocifisso.
Giovanna?
Pensavo questa illusione dell'uomo che di avere il potere. Invece prima dicevi che noi abbiamo il potere di mandare a morte Dio. Perché qui l'uomo si illude di poter fare qualcosa, Pilato pensa di essere lui a poter liberare un uomo.
Perché il potere di assumersi la responsabilità.
Perché?
Quando tu conosci che una cosa è giusta, tu hai il potere di aderire a questa giustizia, di farla, però ti costa. E allora ti gioco lì. È la conoscenza che ti dà il potere. Quando tu conosci una cosa è vera, tu acquisti un potere, però paghi caro. Perché tu, conoscendo che una cosa è vera, tu puoi sostenere davanti a tutti, però paghi caro.
Perché gli altri ti contraddicono.
Cioè.
Quindi Pilato qui allora dice una verità, perché lui ha questo potere.
Questo è il potere, come dico, ogni uomo ha il potere. Può non tener conto di Dio, cioè di ciò che non può ignorare, può non tenerne conto. Quindi un potere.
Ma Pensavo che Pilato si prudesse come noi, che diciamo ha il potere di fare una certa cosa, invece la faccio se Dio me la fa fare. Invece qui vuol proprio intendere che noi abbiamo il potere di, cioè, sapere.
Ho detto quando ciò che danno il potere è la conoscenza. Quando ti fa conoscere che una cosa è giusta e vera, tu acquisti un certo potere, che prima non avevi. Prima tu eri in balia del sentito dire, di quello che dicono gli altri. Come Dio ti fa sentire o ti fa conoscere una cosa è giusta e vera, tu hai in te un potere. Non è detto che, perché dico questo potere si paga. Perché non riconoscete da voi stessi quello che è giusto? Perché hai il potere di riconoscere quello che è giusto. Non è detto che tu riconosca quello che è giusto. Esatto.
Quindi qui si rivela che lui aveva il potere di riconoscere ciò che è giusto. Occorre di sperimentare la morte di Dio in sé.
Non è che il potere di conoscere quello giusto. Dio lo fa conoscere. Pilato aveva già capito quello che era giusto. Perché lui ha detto è innocente. Qualcuno gli ha fatto capire. Capito, lui ha un potere. Deve pagarlo con tutte le cose. Però il potere aveva in quanto aveva capito che Gesù era innocente. Basta quello.
Qui si può dire che sia proprio la situazione dell'invito a noi.
Ah, si sente anche quello.
Mi pare il momento in cui Dio si mette nelle mani degli uomini, lasciando che gli uomini gli facciano tutto quello che loro hanno. Ha la possibilità di accoglierlo oppure di mandarlo a morte. Ed è un momento molto, molto importante della vita dell'uomo, perché se l'uomo in quel momento non sa cogliere la verità in sostanza del fatto che sta accadendogli, non potrà più entrare probabilmente. Quindi,
Dio creando l'uomo si è messo nelle sue mani, si è affidato all'uomo, si è consegnato all'uomo e ha consegnato Gesù a Pilato. Però solo quando Pilato prende consapevolezza che è innocente, ha il potere di liberarlo. Quindi anche noi, quando prendiamo...
Potere della conoscenza, capisci?
Quindi soltanto quando prendiamo consapevolezza che portiamo Dio in noi, abbiamo questa possibilità di aderire o di rifiutarlo. Prima siamo incoscienti.
No. Prima di capire che Dio magari in te, tu sai che Dio è creatore. E quella è una conoscenza. Con la conoscenza, che ti vincola.
Ecco, capisci? Ci
ecco. Ogni conoscenza è una comunicazione di potere. Tu conosci una parola, hai già il potere su quella parola lì, perché tu, la volta che sei quella parola, la capisci, quindi c'è il potere.
Sì, il capire che Dio in noi è più in là, è più avanti, non è che si capisca tutto quello. Sì, sì, è già sufficiente sapere che Dio esiste e che è il creatore di tutto. Già mi dà una possibilità di aderire o di rifiutarlo. Ecco.
Se tu non tieni conto di ciò che non puoi ignorare, tu sei già in colpa.
Incredibile. Per cui, come dicevi Domenica, dato che nella nostra mente c'è Dio, se noi non riportiamo qualcosa a Dio, noi facciamo già fuori Dio, perché allora la cosa diventa oggetto di pensiero e già è finita. Invece di liberare Dio in noi, o lo mandiamo a morte.
Fine dell'incontro.